Quali sono i peggiori investimenti, quelli che non vanno fatti in nessun modo e che assicurano solamente perdite e problemi? Nella vita ci sono poche certezze. Quando parliamo di finanza, le certezze sono ancora di meno. Però ci sono una serie di investimenti che, nella maggior parte dei casi, portano solo dolori e problemi. E nel corso di questo video cercheremo di elencarli in ordine sparso, cercando di spiegare anche perché questi investimenti, se fatti, possono portare più danni che gioie. Benvenuto sul canale YouTube di Affari Miei, io sono Davide Marciano, sono il cofondatore di Affari Miei. Affari Miei è una società di educazione e consulenza finanziaria indipendente. Con la nostra attività ci occupiamo di guidare gli investitori privati che vogliono prendersi cura del proprio patrimonio a porre in essere delle scelte sensate e profittevoli. Se questa è la tua prima volta qui sul canale, ti invito a iscriverti cliccando il tasto che trovi qui in basso e cliccando anche sulla campanella che ti permetterà di ricevere le notifiche quando pubblicheremo dei nuovi contenuti. Ciò detto, direi che possiamo tuffarci in quelli che sono i peggiori investimenti, quelli che devi assolutamente evitare se non vuoi appunto devastare il tuo patrimonio. Ne parliamo subito dopo la sigla. Sono passati un po' di anni da quando ho iniziato a occuparmi di finanza personale e investimenti e appunto, come dicevo in apertura, di certezze in questo mondo ce ne sono poche, però sono sicuro che questi investimenti che vedremo, nella stragrande maggioranza dei casi, portano solo problemi. Ne sono sicuro perché l'ho visto in tutti questi anni, vedendo quelle che erano un po' le storie che ci hanno raccontato i clienti con cui abbiamo avuto modo di interagire. Questa lista va un po' in ordine sparso, quindi non c'è una tipologia che è più pericolosa di altre, ma semplicemente io elencherò tutto quello che ho raccolto, tutto quello che mi viene in mente e poi a seconda di quella che è la tua situazione cercherai di capire se ci sei dentro in uno o più di questi investimenti e che cosa puoi fare per uscirtene. Cominciamo con il primo investimento sbagliato che può essere rubricato sotto la voce di beni di lusso. A cosa faccio riferimento nello specifico? Ci sono tanti settori in cui appunto l'investimento viene venduto come alternativo rispetto ai mercati e profittevole nel lungo termine. Orologi, gioielli, auto d'epoca, vino, opere d'arte in generale, capi di abbigliamento, che ho scoperto che anche sui capi di abbigliamento c'è tutto un collezionismo. Sono tutti settori che in certi casi effettivamente ti danno la possibilità di fare un acquisto e alla rivendita ottenere una maggiorazione sul prezzo o comunque il mantenimento del valore. Però c'è un enorme problema, che sono investimenti veramente di nicchia. Mentre per investire, per esempio, sui mercati finanziari ci sono una serie di informazioni accessibili a tutti e c'è un mercato iperregolamentato e che tutela soprattutto gli investitori. In questi casi qua spesso abbiamo dei mercati che sono non regolamentati come il mercato finanziario in generale e soprattutto sono mercati dove operano appassionati che in certi casi sono addirittura addetti ai lavori. Quindi magari qualcuno viene, ci vende l'investimento in quel determinato settore perché dice: guarda, questo quadro si è rivalutato di X mila per cento, però in realtà spesso noi non abbiamo le competenze per capire se quelle cose convengono oppure no. Di solito questi investimenti vengono venduti molto offline, soprattutto nelle cerchie di relazioni personali che si possono avere, dove la persona che ce li propone è una persona che ci sta simpatica, a noi vicina, con cui possiamo avere dei rapporti professionali o familiari. Però la verità è che, appunto, se non siamo appassionati di quella materia, ci esponiamo al rischio di comprare sulla fiducia una cosa di cui non capiamo nulla. Per questo motivo, storicamente, mi è capitato di vedere dei bagni di sangue in situazioni di questo tipo, derivanti proprio dalle premesse che ho cercato di esporti. Secondo investimento sbagliato: azioni a bassa capitalizzazione. Sul mercato finanziario è possibile scambiare migliaia di azioni in tutto il mondo. Di solito le azioni vengono classificate come a larga capitalizzazione, quando parliamo delle azioni delle società molto grandi che hanno la presenza in più continenti, azioni a media capitalizzazione, e ci sono appunto le azioni a bassa capitalizzazione, che di solito sono quelle azioni che vengono vendute soprattutto per i loro rendimenti. In America vanno molto di moda, per esempio, le penny stocks, per un motivo molto semplice, perché sono azioni che magari spesso costano poco, sono azioni che hanno un potenziale di crescita molto grande, perché ovviamente un'azione largamente capitalizzata è un'azione di una grande azienda che difficilmente può fare per 1000%, mentre un'azione a bassa capitalizzazione magari è una startup, è una società nata da poco, è una società in un settore in crescita e potrebbe avere dei rendimenti enormi in futuro. Il problema però qual è? È che ovviamente ha rendimenti rendimenti enormi corrispondono rischi enormi. L'investimento in azioni a bassa capitalizzazione non è di per sé sbagliato. È sbagliato quando viene posto in essere o con la logica del gratta e vinci o viene posto in essere ignorando completamente il principio che ho cercato di spiegare. Ci sono persone che magari negli anni appunto hanno sentito parlare di un'azienda, hanno acquistato le azioni, molto spesso quando già era arrivata la notizia di una performance stellare di questa stessa azienda, e poi sono rimasti col cerino in mano per anni, o perché l'azienda è fallita o perché quelle azioni non si sono riprese più, perché magari non c'erano proprio presupposti o perché magari quell'azienda era giovane e non ha saputo reggere le sfide che si stavano ponendo di fronte al management, e è rimasta piccola, ma è rimasta piccola con un prezzo estremamente alto per chi è entrato prima. Andiamo avanti e passiamo al terzo investimento che può essere rubricato nella categoria dei peggiori, che è quello dei certificates o dei certificati, a seconda di come li vogliamo chiamare. La grande industria del risparmio gestito negli ultimi anni in Italia altro non fa che proporre ai clienti appunto i certificati che assumono le caratteristiche e i nominativi più vari: certificati a capitale protetto, certificato con barriera, certificati a leva e tante altre belle cose. Questi prodotti vengono proposti soprattutto perché sono i migliori prodotti della casa, sono stati costruiti dalle banche stesse in tanti casi per essere venduti ai propri clienti, e molto spesso vengono venduti con la scusa della necessità di recuperare le minusvalenze. Qual è la situazione che succede? Il cliente tipo della banca nel corso del tempo realizza delle minusvalenze. Perché? Perché magari ha acquistato dei prodotti, che spesso sono fondi comuni di investimento, che vende in perdita appena i mercati si evolvono male. Magari ha cambiato banca, quindi ha venduto i fondi che aveva con la banca precedente quando è passato da un'altra banca, e la banca nuova, pur di portarlo dentro, dice: non ti preoccupare, vendi, passa di qua, poi ti do i certificati per recuperare le minusvalenze. Oppure ha provato a comprare azioni, magari per i fatti suoi, ha fatto un po' di minusvalenze. Le banche dall'altra parte cosa fanno? Prendono il telefono, chiamano e dicono: signor Rossi, lei ha delle minusvalenze, lo sai che ha delle minusvalenze che deve recuperare? Sì, benissimo, lo so, infatti come devo fare? Ecco qua, abbiamo i certificati per recuperare le minusvalenze. Questi certificati sono costruiti in laboratorio. Perché? Perché hanno, rispetto ad altri strumenti come per esempio ETF, hanno la caratteristica di effettivamente far recuperare le minusvalenze, dal momento che da un punto di vista fiscale c'è la compensazione. Non scendo troppo nel tecnico, però diciamo che una plusvalenza da certificati compensa eventuali minusvalenze pregresse. Qual è il problema? Il problema è che questi strumenti spesso sono difficili da capire, in certi casi sono addirittura speculativi, hanno ovviamente commissioni molto elevate perché la banca deve farsi pagare tutto il tempo che perde per chiamare i clienti, farli andare in sede e provare, insomma, a vendere qualsiasi cosa, e in tanti casi sono dei prodotti che non portano un ritorno reale, hanno un orizzonte spesso di breve termine. E nella maggior parte dei casi tutte le persone che vengono da noi con i certificati non sanno neanche che cosa hanno sottoscritto. Semplicemente, un po' come le opere d'arte o comunque tutto quello che rientra nel lusso, hanno sottoscritto semplicemente perché gliel'ha detto una persona di cui si fidavano. Il problema è che spesso però i rendimenti sono bassi, se non addirittura negativi, e uscire da queste situazioni poi dopo comporta perdite di soldi, perdite di tempo e stress non indifferenti, tali da spingermi a mettere appunto i certificati all'interno di quelli che sono, secondo me, i peggiori investimenti in assoluto. Andiamo avanti e parliamo della quarta categoria dei peggiori investimenti, che sono i fratelli maggiori, o se vogliamo i cugini più anziani dei certificati, che sono i fondi comuni di investimento a gestione attiva. Sebbene qui su YouTube sembra che siamo tutti trader esperti di mercati finanziari, dobbiamo sapere che in Italia la grande industria del risparmio gestito, cioè le banche e le società di gestione del risparmio, hanno in mano la gran parte del mercato degli investimenti. Tutti quelli che hanno un minimo di patrimonio sono stati contattati almeno una volta nella loro vita dalla banca per investire appunto tramite la propria rete di consulenti. Ogni banca ha sostanzialmente i suoi fondi della casa, cioè ha una sua società di gestione del risparmio che produce appunto i fondi comuni che il private banker, il consulente, a seconda di come si chiama, ci propone. Quando non ha la sua SGR, si chiama così tecnicamente, ha un accordo commerciale con altre SGR per vendere appunto altri fondi comuni. Sui fondi comuni di investimento c'è da dire tantissimo, in descrizione magari posteremo un po' di risorse che sono disponibili disponibili su Affari Miei. Quello che possiamo dire veramente in breve è che questi strumenti molto spesso sono venduti a persone che non sono consapevoli di quello che stanno comprando, presentano una serie di criticità enormi, quali elevatissimi costi sia di gestione che in generale di ingresso e di uscita, e 9 volte su 10, nonostante tutti questi costi, nonostante le pressioni che vengono esercitate dalla rete di vendita in banca, le persone se ne escono sempre con perdite e con problemi enormi tali da spingermi appunto a inserire i fondi comuni di investimento a gestione attiva venduti dalle banche all'interno della lista dei peggiori investimenti in assoluto che si possano fare. Andiamo avanti e introduciamo il quinto dei nostri peggiori investimenti in assoluto, che può essere denominato come obbligazioni pericolose. Perché parlo di obbligazioni pericolose? Perché in realtà è una categoria eterogenea. Semplificando, quando parliamo di obbligazioni parliamo sia dei bund tedeschi o dei treasury bond americani che delle obbligazioni corporate di un'azienda che sta lì per fallire. In mezzo a questi due estremi si colloca tutta una galassia appunto di bond che in tanti casi vengono venduti o comunque acquistati individualmente dagli investitori con svariate motivazioni. Tra queste motivazioni, nella maggior parte dei casi c'è quasi sempre la convinzione che le obbligazioni siano sicure perché ci danno una cedola e ci restituiscono il capitale e che ci possono portare, diciamo, ad un rendimento magari maggiore rispetto ad altre obbligazioni che in quel momento noi consideriamo come benchmark, quali possono essere per esempio i titoli di Stato italiani o tedeschi. Perché le obbligazioni in questo caso sono pericolose? Sono pericolose perché tante volte, per andare a cercare un rendimento, gli investitori finiscono appunto per investire su obbligazioni che vengono definite high yield, ma in realtà dovrebbero chiamarsi junk, cioè sono obbligazioni spazzatura di società che stanno quasi per fallire, che pagano un tasso di interesse elevato proprio perché il rischio che possano sparire e non restituirci i soldi è altissimo. In altri casi ancora sono obbligazioni emesse da paesi esotici, paesi, voglio dire, che non sempre sono gestiti in maniera democratica, non sempre sono gestiti in maniera trasparente e dove ci sono magari dei dittatori che fanno un uso quasi privato delle banche centrali e di tutte di quelle che sono le istituzioni economico-finanziarie che dovrebbero essere indipendenti. Quindi anche lì il tasso di rendimento elevato che ci viene proposto in realtà serve teoricamente per remunerare l'enorme rischio che ci stiamo accollando, enorme rischio che in tanti casi porta a dei default e quindi a delle mancate restituzioni. Pensiamo per esempio all'Argentina, che ho perso il conto di quante volte ha fatto default nel corso della sua storia, ma ogni volta più o meno la situazione è sempre la stessa. Arriva un governo, dice che non vuole pagare più, fa un accordo con i creditori e paga di meno. E tra quei creditori ci sono gli obbligazionisti, cioè coloro che hanno comprato le obbligazioni statali. Un'altra tipologia di queste obbligazioni sono quelle emesse in valute esotiche o comunque in valute particolarmente sensibili alle fluttuazioni rispetto alle valute più importanti come l'euro e il dollaro. In questi casi abbiamo un tasso di interesse elevato, che spesso magari ci viene anche riconosciuto, però abbiamo un rischio valuta enorme, cioè abbiamo una valuta che fluttua in maniera anche sensibile e magari tante volte può capitare che alla fine della giostra noi ci troviamo effettivamente la cedola magari elevata che viene rispettata, quindi che viene pagata, però il controvalore del nostro investimento si abbassa notevolmente nel corso del tempo perché la valuta ha perso di valore rispetto all'euro o rispetto al dollaro, per uscirsene limitando i danni. Nella maggior parte dei casi le persone che si sono rivolte a noi dopo aver sottoscritto obbligazioni di questo tipo hanno quasi sempre subito enormi perdite oppure hanno limitato i danni, ma veramente sudando sette camicie. Andiamo avanti e siamo al punto numero 6. Polizze assicurative. Questo è un altro classico, soprattutto dell'investitore medio italiano che ha investito mediante la banca. Di solito le banche propongono polizze assicurative, fondi comuni di investimento a gestione attiva e certificati. Il portafoglio perfetto del cliente della banca è un combinato disposto di tutto questo. Le polizze assicurative sono di vario tipo, abbiamo le polizze unit linked, abbiamo le polizze che investono in gestioni separate e anche qui ci sono tante risorse su Affari Miei, non entro nel merito, mi limito a dire che nella maggior parte dei casi questi prodotti vengono proposti con la scusa che sono sicuri, che c'è una garanzia assicurativa, che c'è magari un trattamento fiscale leggermente più favorevole, che sono impignorabili e insequestrabili, che non sempre è vero, che possono servire per finalità successorie, che anche lì non sempre è vero che servono e che sono usate in maniera corretta, eccetera eccetera. Ci sono una varietà di situazioni in base alle quali queste polizze vengono proposte. Quello che posso dire per esperienza è che nella stragrande maggioranza dei casi le persone ci perdono i soldi o, se va bene, riescono a malapena a recuperarli perdendoci l'inflazione e perdendoci enormi rendimenti che a avrebbero potuto ottenere se avessero investito sui mercati finanziari in maniera più sensata. Queste polizze, come i fondi comuni di investimento, anzi ancora di più, presentano costi e caricamenti diretti e indiretti, in certi casi addirittura occulti, enormi, hanno una trasparenza in certi casi molto scarsa perché non si riesce neanche a capire dove vengono allocati i soldi e in generale pongono in essere una serie di investimenti proprio per la loro stessa natura che non portano ad un rendimento reale per l'investitore. L'unico rendimento certo, inevitabile e sicuro è quello della banca che da questi prodotti guadagna tantissimo, dando come ritorno agli investitori pochissimo. È questo che mi ha spinto a inserire questi prodotti tra i peggiori investimenti, perché anche qui negli anni tra le persone che si sono rivolte ad affari miei abbiamo purtroppo assistito tante persone che hanno perso decine di migliaia di euro o perché appunto hanno dovuto liberarsi prima di questi prodotti perdendo soldi tra penali e mancate rivalutazioni, o li hanno persi di mancato guadagno perché avrebbero potuto investire diversamente guadagnando il doppio di quello che poi hanno guadagnato, il triplo, in certi casi molto 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 di più, e semplicemente non l'hanno fatto perché sono stati consigliati male. Last but not least, in questa nostra lista non poteva mancare il mattone, il mercato immobiliare. Nel corso degli anni come Affari Miei abbiamo prodotto tantissimi contenuti, quindi aprire il capitolo sul mercato immobiliare rischia veramente di far venire fuori un vaso di Pandora dal quale non usciamo più. Quello che posso dire in sintesi è che nella maggior parte dei casi molti immobili che sono stati acquistati con la velleità di investimento hanno portato agli acquirenti solamente problemi e perdite economiche, mentre una volta quando c'era una crescita demografica ed economica dell'Italia era relativamente semplice acquistare un immobile e vederlo rivalutare nel tempo. Oggi che la crescita demografica non c'è più e quella economica stendicchia da 20 anni, la rivalutazione degli immobili è sempre più bassa, la legislazione sorride sempre agli inquilini e mai ai proprietari di casa, e i governi che si alternano non vedono l'ora di mettere nuove imposte a carico dei proprietari degli immobili. Quindi nel corso del tempo, nella stragrande maggioranza dei casi, le persone che hanno acquistato immobili soprattutto recentemente con la speranza di avere un'elevata rivalutazione hanno quasi sempre ricevuto una doccia fredda e hanno perso decine di migliaia di euro, centinaia di ore in trattative per cercare di rivenderli, in problemi che si sono posti rispetto all'immobile, e in generale raramente ne hanno tirato fuori i rendimenti che si aspettavano in partenza. Anzi, hanno scoperto che di sicuro nell'investimento immobiliare non c'era nulla, ragione per la quale non potevo non inserire gli immobili all'interno di questa lista. Mi auguro che queste riflessioni siano state utili. In descrizione ci sono tutta una serie di link che comunque approfondiscono ogni singola voce che ho citato nel corso di questo video. Se ho dimenticato qualche investimento che a tuo parere dovrebbe far parte della lista dei peggiori, fammelo sapere nei commenti e magari ne parliamo successivamente qui su YouTube o nei futuri contenuti che faremo qui su Affari Miei. Io ti ringrazio per il seguito, ti saluto e a presto, ciao!